società.
Come tutti, magari uso determinate imprecazioni nei momenti più, più nevralgici, più di difficoltà.
Dice sempre la mia mamma, puoi far tutto sì, però a una sola condizione, parolacce, no, no, no.
C'è chi le dice spesso, chi vorrebbe ma prova ad autocensurarsi, chi proprio non le può sentire. Fanno parte della vita di tutti, che lo si voglia oppure no. Insieme a Vito Tartamella, giornalista e autore del libro Parolacce e del sito parolacce.org, oggi scopriremo origini, curiosità e segreti sul turpiloquio.
Non credo che esista una tecnica che ci possa mettere al riparo dal dirle. L'esempio tipico che faccio è quando ci diamo una martellata su un dito, oppure io sono solito inciampare nello spigolo del letto quando mi muovo durante la notte. Ecco, in quei frangenti non c'è censura che tenga, perché l'automatismo di dire le parolacce prende il sopravvento su tutto il resto.
Quanto mi faccio male io?
E quindi perché si dicono? Le parolacce sono la lingua specializzata nell'espressione delle emozioni.
Ci aiutano a sfogare le emozioni più forti, che sono rabbia, dolore, sorpresa. Però voglio ricordarlo, non solo le emozioni negative, anche la gioia e il gioco, perché ricordiamo che le parolacce sono, diciamo, uno dei ferri del mestiere dei comici. Le parolacce ci fanno, se usate con intelligenza, ci fanno veramente molto ridere.
Io non permetto oltre!
Io non permetto oltre!
Che rompano i coloni!
Che rompano i coloni! No, io questa non la dico.
Vabbè!
No, mi viene da ridere, non la dico, dai!
Nel linguaggio delle emozioni perché, essendo al servizio delle emozioni più forti, le emozioni più forti in realtà sono inesprimibili. Quando noi, riprendendo l'esempio di prima, ci andiamo una martellata sul dito e diciamo una parolaccia, diciamo pupù per esempio, non vogliamo alludere esattamente a quella roba lì, ma la parolaccia ci serve per esprimere un dolore, una sorpresa, un momento di rabbia che altrimenti non avremmo le parole per esprimere. Perché hanno questa grande energia? Immaginiamo come le parolacce come delle molle. La censura le tiene compresse sempre. Quando noi le diciamo, liberiamo l'energia della censura e quindi ci aiutano a sfogare più le nostre energie. Hanno fatto un esperimento scientifico con cui hanno scoperto che se una persona tiene le mani immerse in un secchio pieno di ghiaccio e dice le parolacce, riesce a sopportare per più tempo e temperature più rigide rispetto a chi non le dice. Quindi ci aiutano anche a sopportare meglio il dolore.
Società.
E alle parolacce piace proprio gravitare intorno a dei cliché, tabù, campi ricorrenti.
Non prestiamo abbastanza attenzione a un fatto. Ricordiamo il comandamento biblico: non nominare il nome di Dio invano. Ecco, questo comandamento vale anche per le parolacce, cioè non nominare quelle robe lì invano. Le parolacce in realtà sono nate sostanzialmente nei tribunali, nei giuramenti. Quando non c'erano i contratti e quindi le penalità se uno non manteneva la parola, cosa faceva? Si metteva nella posizione più scomoda possibile per garantire la verità di quello che diceva. Giove mi fulmini se io non dico la verità, no? Quindi si evocava una presenza divina a garanzia della verità di quello che si andava a dire. Naturalmente, insomma, i sacerdoti questa cosa la guardavano con una certa cautela, perché se si chiama sempre Dio a testimone di qualsiasi cosa si fa e poi qualcosa non succede, allora uno potrebbe essere legittimato a dubitare dell'esistenza di Dio, motivo per cui i sacerdoti hanno limitato l'uso dei nomi divini. Tra l'altro ricordiamo che l'uso del nome implica una conoscenza, quindi dire il nome di Dio implica conoscerlo, che è un atto in qualche modo di arroganza. Bene, i nomi di Dio invano sono stati le prime, fra mille virgolette, parolacce, cioè imprecazioni che non si potevano dire. A questo si sono unite poi, nel corso della storia, dei temi altrettanto delicati, cioè il sesso, la malattia e la morte.
Look inside your tiny mind, then look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Dopo questo stacco musicale torniamo con Vito Tartamella, il nostro esperto di parolacce, a parlare di un turpiloquio a noi vicino, il turpiloquio svizzero.
Le parolacce svizzere ho avuto modo di conoscerle perché quest'anno due studentesse universitarie dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, che si chiamano, lo dico visto che giochiamo in casa, Gaia Bossi e Gloria Mihaljevic, mi hanno contattato perché avevano deciso di fare una tesi sulle parolacce, ovviamente parolacce del Canton Ticino, che è un'area estremamente interessante perché è sicuramente l'area col maggior numero di parlanti in italiano come lingua ufficiale. Grosso modo 500.000 di persone. E il loro lavoro mi ha consentito di conoscere una realtà che non conoscevo, ovvero che le parolacce svizzere riflettono, diciamo, la multiculturalità della Svizzera anche in questo settore, ovvero ci sono parolacce italiane, quindi le stesse che si ascoltano e si leggono in Italia, ma ci sono anche termini dialettali. Ricordiamo che in Svizzera c'è nel Canton Ticino in particolare c'è il ticinese, quindi un dialetto originario autoctono, e il comasco, che sono comunque due varianti del lombardo, e c'è una anche influenza marcata dell'inglese, vista anche un po' intanto la nostra dipendenza dalla cultura anglofona, e poi la Svizzera è multiculturale per definizione. Cosa è venuto fuori da questa ricerca? Beh, intanto parto da una considerazione un po' sgradevole, ma ognuno ha i propri scheletri nell'armadio. Mi riferisco all'Italia, ne ha tanti, ma uno della Svizzera è che, per esempio, l'aggettivo tagliann, come gli ascoltatori sapranno molto meglio di me, è uno spregiativo, equivale un po' al nostro terrone, no? In Italia. E poi ci sono termini dialettali come badina, badimbadela, bambela, gnurantuni, rembambiti, rompaballa. Mi scuso se la pronuncia dialettale non è, diciamo così, rigorosa al 100%.
Uno degli elementi che sono emersi da questa indagine: due uomini su tre bestemmiano.
È un dato che mi ha sorpreso molto, infatti l'ho scritto sul mio blog. Forse potremmo cambiare il detto bestemmiare come un turco in bestemmiare come uno svizzero. In realtà questa conclusione va presa con le molle, perché il campione dell'indagine di queste due studentesse era limitato, 2200 persone, e comunque sbilanciato sulla fascia di età dai 18 ai 24 anni. Mi sembra però comunque un dato di cui tenere conto, quindi diciamo i giovani ticinesi, almeno a guardare questa immagine, sembrano un po' come i nostri veneti, umbri, toscani, che sono diciamo così i leader nel campo della bestemmia. Senz'altro, insomma, è un elemento di costume di cui forse i sociologi svizzeri potrebbero tenere conto.